le slide, hai niente. Mi piace così.
Così, ho della carta. Aspetta che la tiro fuori. Pronto, pronto. Okay.
Cioè, senza slide.
Allora, senza slide, ovviamente. Il titolo è un po' pretenzioso. In effetti, in realtà, si spiegherà. In realtà, banalmente, a me è successo semplicemente di imbattermi in qualche articolo online e ne volevo parlare qua perché per me è stato abbastanza un peso e niente, quindi volevo condividerlo con voi. Sostanzialmente, appunto, i confini dell'AI, in realtà, più che altro, nel senso... gli articoli in questione parlavano di nuove tecnologie e dell'Unione Europea e di come appunto dei finanziamenti dell'Unione Europea fossero stati investiti, in particolare appunto dal 2016 3 miliardi di euro fossero stati investiti in nuove tecnologie e sperimentazioni legate a nuove tecnologie nei confronti delle frontiere dell'Unione Europea e dell'immigrazione legata a essa. E appunto questo è un tema abbastanza difficile da trattare per me, perché nel senso, a me le tecnologie piacciono, mi piace capire come funzionano e mi piace capire come utilizzarle al meglio, però oggettivamente quando vengono stanziati così tanti finanziamenti per dei progetti che investono dei soldi per appunto quello che è il controllo dei flussi migratori, diciamo che gli interessi vengono un po' contrastanti, perché appunto ci sono delle aziende come sono Frontex e EU Lisa che detengono un po' il controllo di quelle che sono le frontiere europee e che ottengono appunto così finanziamenti dall'Unione Europea per gestire i flussi migratori di persone che sono costrette a sfollare dai loro paesi e con questi soldi di fatto poi vengono eretti dei muri, delle barriere come quella tra il confine tra la Grecia e la Turchia, in cui appunto ci sono torri con telecamere dotate di infrarossi e varie altre tecnologie come anche il riconoscimento facciale e sostanzialmente appunto questo prospetto si delinea dal mio punto di vista abbastanza inquietante, perché dall'interno di quella che è l'Unione Europea va bene che il cyberpunk lo viviamo tutti i giorni, lo viviamo nelle nostre vite, ma quando la distopia si fa insomma così vivida come appunto un privilegio che viene difeso attraverso barriere architettoniche e appunto tecnologiche diventa davvero inquietante. Appunto queste nuove tecnologie che vengono impiegate sono sicuramente le telecamere a riconoscimento facciale, i droni, le torrette di controllo che tendono a integrare anche le loro tecnologie con quello che è il GAFAM, cioè appunto nel senso i dati che vengono raccolti vengono poi anche confrontati e paragonati, ok? cercherò di insomma concludere a una certa. E, i dati vengono integrati anche con quelli che sono poi le tracce che vengono raccolte da Google, Amazon e i cinque big della tecnologia i dati dei migranti, appunto, che lasciano lungo il loro passaggio. E inoltre, vabbè, ovviamente appunto il titolo un po' pretenzioso di questo talk voleva essere legato appunto a quelli che sono i confini dell'Unione Europea in questo caso e all'utilizzo delle nuove tecnologie nei confronti delle persone che cercano di entrare in modo, in vari modi all'interno di questo continente, sperando in un futuro migliore, però appunto il fatto dell'intelligenza artificiale in realtà viene usata principalmente per una macchina della verità che è stata costituita per delineare appunto attraverso dei meccanismi di riconoscimento delle menzogne durante appunto i colloqui con le guardie di frontiera e questo poi è stato anche portato in tribunale da un parlamentare tedesco di cui adesso non ricordo esattamente il nome, ma che comunque non ha avuto nessun riscontro perché di fatto queste aziende private che delimitano i confini dell'Unione Europea, che sono appunto Frontex e EU-LISA, si pongono in qualche modo al di sopra di ogni legge e per quanto siano state portate varie volte in tribunale da varie associazioni umanitarie, non hanno mai avuto alcun riscontro legale, cercando piuttosto di scaricare tutta la loro responsabilità sui singoli esecutori dei loro atti violenti. Vorrei avere una risposta, ma non ce l'ho, quindi lascio la parola al prossimo talk.
Allora, visto che lui ha iniziato subito con una bomba, facciamo uno a tema, quello Ponticelli e salviamo le risaie, che è il posto che ci ospita e che tu visto che stiamo parlando di belle cose.
Devi attaccare video audio, intrattieni. Siete in due, fai uno scherzo,
Sì, ecco, io non sono una persona molto simpatica, vorrei il Ciccio in questo momento che secondo me è più abile di me nell'intrattenimento, però magari vi racconto due cose di questo spazio che ci accoglie, che è la Casona o Nuova Casa del Popolo di Ponticelli. Perché Nuova Casa del... Veloce però, eh. Perché Nuova Casa del Popolo di Ponticelli? Perché nel 98 i DS anzi, era iniziato già qualche anno prima, però diciamo, hanno venduto quella che era l'originale Casa del Popolo di Ponticelli e il gruppo collettivo che si trovava in quello spazio, a un certo punto rimasto orfano appunto di un luogo di riunione, decide di comprare uno stabile e di trasformarlo in una nuova casa del popolo. E così compra questo edificio, che in realtà è un ex essiccatoio del riso dell'Ottocento, e lo chiama appunto la nuova casa del popolo di Ponticelli. Ora io avrei bisogno un attimo di alcune immagini, però non so se siete andati a vedere la mostra che c'è allestita all'ingresso. Al piano terra. È una mostra che vuole un attimino sensibilizzare su una battaglia che stiamo portando avanti insieme ad altre realtà contro due nuovi insediamenti logistici che per quelli che sono i progetti, appunto, verrebbero costruiti a pochi passi da qui. Chiaramente ci troviamo in una zona, lo vedete, agricola, siamo in aperta campagna, una zona che sostanzialmente ha vissuto da sempre di agricoltura e in particolare questa era appunto una zona di risaia, un po' come Vercelli. Infatti lo vedete, è piena di canali, c'è la calcarata che passa qua dietro, c'è il navile che passa di fianco, vedete le zanzare, ecco questo un po' come dire, il clima che ci accompagna per tutta l'estate. Poi questi 10 minuti però si allungano, vero? Visto che c'è... No, ok. E ecco, perfetto, perfetto. Ecco. Allora, dove ci troviamo? Ci troviamo ovviamente nella provincia di Bologna, ma al confine con la provincia di Ferrara. Ponticelli è una piccola frazione del comune di Malalbergo. Lì nel punto rosso c'è la Casa del Popolo di Ponticelli e quelle che vedete in arancione sono teoricamente le zone che dovrebbero diventare i nuovi insediamenti logistici. In realtà la zona più a sinistra è proprio quella del polo di Malalbergo e tutta la proprietà... Ma io se mi sposto fischia? Ok, va bene. Ok, questa zona è di proprietà della SIS, che è la Società Italiana Sementi, che ancora all'attivo ha delle risaie in questo territorio. Questa è l'area interessata del progetto del polo e questa invece è un'altra area, un altro insediamento nel comune di San Pietro in Casale. Questa è un'area che fino a qualche anno fa è già in parte cementificata, questa, perché c'era un ex zuccherificio, ma in realtà quella che vedete di fianco è un'area ancora verde, mentre questo è tutto terreno agricolo, ancora produttivo, nonostante la Società Italiana Sementi dica che in realtà le risaie sono dismesse da tempo. Ecco, se voi andate a farvi un giro vi renderete conto che non è così, cioè qui non hanno seminato solo quest'anno, giusto per far vedere che appunto le risaie erano dismesse. Cos'altro dovevamo dire?
No, e quindi sul territorio e il paesaggio, più o meno hai detto tu, comunque ci troviamo in un'area, la bellissima Bassa Emiliana, quindi un territorio seminaturale caratterizzato da coltivi, risaie e corsi d'acqua, tra cui il Navile e
di la là, Calcarata.
La Calcarata. E sono zone tutelate, tipo tutta noi siamo qua. Qui è dove farebbero le risaie,
il polo
logistico. E questo verde è tutto un parco che è sia il canale Navile che una zona di risaie importanti come rete ecologica locale e come sito di interesse naturalistico della rete Natura 2000 dell'Unione Europea. Mentre queste chiazze qua sarebbero delle zone umide, quindi zone paludose da cui vengono tutte le zanzare che avete conosciuto sti giorni, tutelate dalla convenzione di Ramsar. E... che bello!
Un'altra cosa che prima non ho detto è che chiaramente questo polo nascerebbe proprio di fianco al casello dell'autostrada, quindi facendo... esatto, che è questo qui. Ci si immagina quindi che il trasporto delle merci dovrebbe avvenire sostanzialmente su gomma e non su rotaia, ma in effetti proprio in un'udienza in città metropolitana che ha approvato questo progetto ci è stato detto in maniera molto chiara che il trasporto su rotaia non è conveniente, quindi fino a quando non ci sarà questa convenienza, poi convenienza bisogna vedere per chi, il trasporto delle merci avverrà sostanzialmente su gomma. Un'altra cosa che non ho detto, il progetto che in prima istanza è stato approvato tipo a novembre in città metropolitana con pochissimi pareri di consiglieri contrari, in realtà aveva, come dire, un vizio, chiamiamolo vizio di forma, perché parlava di aree incolte. Invece queste sono aree palesemente coltivate, quindi i consiglieri si sono trovati a votare in realtà su un documento che dichiarava il falso.
E tutto questo progetto di hub logistici è inserito in un piano in cui ogni pallino rosso è un hub logistico o un polo funzionale. Vabbè, il tema di quest'anno era hack in territorio e logistica, abbiamo affrontato in varie maniere. Quelli 1 e 2, l'1 è dove siamo noi adesso, il 2 è un altro che è in previsione di costruzione. Qui rientra in questo piano che sostanzialmente è lungo la via Emilia, che è quest'asse qua, e lungo l'autostrada che va verso il nord-est.
Sì, e comunque la regione ha previsto la costruzione di almeno 12, una decina di hub di logistica, mentre la città metropolitana di 4 nuovi hub, quindi la provincia di Bologna.
E chiaramente la costruzione di questi hub avrebbe un forte impatto sul territorio circostante, un impatto sia di traffico, sia acustico, sia che di inquinamento atmosferico, visto l'aumento del trasporto su gomma, e un impatto forte riguardo al consumo di suolo e alla cementificazione, che comunque è un problema enorme, nel senso che continuano a cementificare come se non ci fosse un domani. E siamo a breve distanza da un altro hub logistico che sarà Bentivoglio, che è qua sotto, e l'interporto di Fano, che sarebbe qua se ci fosse nella mappa. Sì. E il consumo di suolo è un problema anche per questioni idrogeologiche. Infatti siamo in un territorio che è un misto fra campi, boscaglie e canali di vario tipo, una zona che, insomma, le alluvioni del Po le conoscete. Le alluvioni di tutti i fiumi che scendono dall'Appennino avvengono ogni anno, e il consumo del suolo è un problema anche per questi aspetti.
Sì, tra l'altro c'è proprio il vincolo di zona umida, un vincolo che è abbastanza recente, perché ok, è del 2000, quindi non si capisce perché nel 2000 queste zone dovevano essere vincolate in quanto zona umida, adesso non è più così. Poi chiaramente il comune sarebbe molto contento di ospitare questo hub, perché con gli oneri di urbanizzazione ci farebbe delle bellissime piste ciclabili, ci farebbe delle rotonde, e in realtà c'è già un percorso cicloturistico che da Bologna passa poi qua dietro, è una via in realtà di pellegrinaggio, il Cammino di Sant'Antonio. E a me fanno molto ridere quando parlano di questo percorso ciclistico, perché se voi ci fate caso, questa stradina è una stradina che ha un bassissimo transito di macchine, quindi in realtà già di per sé è un percorso cicloturistico naturale e appunto anche valorizzato, perché se andate all'estremità di Pegola e di Ponticelli trovate anche dei cartelli che esaltano la bellezza del territorio, la biodiversità, eccetera eccetera. E invece poi nel caso facessero questo hub e questo percorso ciclabile, ecco, uno si troverebbe poi ad andare in bicicletta tra una serie di capannoni, che insomma secondo me non è proprio quello che ci si aspetta da un percorso cicloturistico.
E quindi...
Ok, questo è il giorno in cui praticamente è nata una sorta di rete NoHub. Questo è stato il primo giorno in cui siamo riusciti letteralmente a scendere in campo, perché tutto il lavoro di coordinazione è avvenuto in maniera telematica, essendo in zona rossa. Quindi appena c'è stata invece la zona gialla, siamo scesi letteralmente in campo, anche perché volevamo far vedere che in realtà questi campi erano coltivati ed erano risaie. E oltre a questo abbiamo fatto la petizione dopo, quindi cosa sì, c'è? Ah, e poi sempre sul sito della Casona, che è casadelpopoloponticelli.noblogs.org, c'è una pagina che si chiama Una risaia vi seppellirà, dove potete firmare la petizione. Non siamo ancora arrivati a 5.000 firme, che era il nostro obiettivo, quindi sarebbe il caso di darci un bel cuccio. Ecco, questa è la petizione. E...
Breve video
e poi abbiamo finito, che è il video della giornata di mobilitazione che ha fatto una compagna di Bologna che ringraziamo, bravissima Silvia.
E in questa zona faranno i capannoni. Per il momento questa zona...
E alle nostre spalle ci sono le risaie che ci hanno detto varie volte che sono in corte. Allora, le risaie c'era il riso fino a ottobre, quindi magari saranno in corte quest'altro anno, ma quest'anno sono ancora funzionali.
Non siamo più da tempo, per la nostra ribellione è giunto già il momento.
Questa è una zona SIC, ZPS, zona di protezione speciale, sito di interesse comunitario. Diciamo le specie faunistiche che oggi, come vedete, si trovano uno spazio completamente vuoto, avranno di fianco un sito dove ogni giorno si recheranno migliaia di camion.
Staffette di cultura fra le generazioni.
Le regioni sono tante, sono comuni e meritano veramente un impegno grande da parte nostra. Il nostro suolo va protetto in quanto tale.
lo dicevo proprio ieri durante un altro talk, che in realtà, come dire, la promessa di 1500 posti di lavoro è estremamente allettante. E quindi le grandi difficoltà che noi abbiamo sono quelle di comunicazione col territorio. Quindi ci è capitato anche più volte di andare, che ne so, a volantinare e di ricevere critiche o di essere appunto trattati così un po' con disprezzo, perché appunto siamo stati definiti degli ambientalisti con la pancia piena. Grazie a te. Siamo con la pancia piena perché qua si mangia e si mangia bene.
Allora, volevo mostrarvi un video, è tutto in inglese, quindi mi dispiace per chi non parla in inglese, però dovrebbe essere possibile mettere sottotitoli, anche se con questa... Ok, forse è meglio di no, mi dispiace per chi non parla bene in inglese, però poi possiamo parlarne, quindi sì, dura 5 minuti.
Anche parlarne 5
esatto.
Minuti.
Sì. Sì, esatto. E quindi, ok, non perdo altro tempo, però l'idea è appunto di farvi vedere questa cosa che nasce come un progetto speculativo e quindi per vedere qual è la reazione che le persone hanno a questa cosa, anche se si sta spostando da uno progetto speculativo a qualcosa che potrebbe funzionare. Quindi, ok, vabbè, poi magari ne parliamo dopo.
Our appetite for data is insatiable. In a digital world, watching videos, taking photos, or asking for directions means more data flowing into an invisible cloud. Yet this cloud is far less fluffy than we think. Cloud infrastructure is growing, occupying swathes of land and consuming huge amounts of electricity. Today, global data centers use as much energy as the entire UK. By 2030, this figure will rise to more than 20% of global energy. This has serious implications for the environment, with the data industry already emitting as much CO2 as aviation and set to grow exponentially. It seems we're heading towards a future of data warming. But imagine if the cloud could absorb CO2. What if servers could produce their own energy? What if data could be grown and cared for by communities? Grow Your Own Cloud stores data nature's way, in the DNA of organisms. We seek to create a new type of cloud, one that is organic rather than silicon, and which emits oxygen rather than CO2. This involves working with DNA data science. This technology has the potential to store all of the world's data in just 1 kilogram of DNA. It works with organisms that create their own energy. It stores data in a format that never grows obsolete. The Data Garden is a new type of infrastructure for DNA data storage that promotes harmony between people, ecosystems, and technology. The installation features plants encoded with data. The encoding process involves converting digital data such as text, JPEG and MP3s into a biological format using genetic modification to convert from binary to ACGT. In the data garden, data stored within the plant's DNA can be decoded using the latest genetic sequencing technologies. This process is triggered by introducing a liquid sample to a nanopore sequencer, which analyzes the genetic information to reveal hidden messages, sounds, and images to be experienced in the space. Working with nature to alleviate the threat of data warming, the Data Garden invites visitors to explore a world in which data storage is truly green through self-sufficient data ecosystems. This type of data center makes data an accessible public resource, open and shareable within communities. We began this work through speculative explorations, transforming local flower shops into decentralized data centers. This familiar yet uncanny environment became a community gathering space in which people could explore what data truly meant to them, discuss the harmful effects of the current data industry, and debate the ethics of new breakthroughs in biotechnology. From the speculative prototype, we moved to reality, working together with scientists from the University of Washington Molecular Information Systems Lab to develop the Data Garden. Collaborating with Jeff Navala, a principal investigator at MISL, allowed us to develop a process to translate digital data into plant DNA. The big breakthrough is a novel approach to decode this information using real-time genetic sequences. Through this collaboration between the arts and science, the Data Garden emerged as a fully functional end-to-end DNA-based data server, which allows for autonomous live decoding of data from plants. This represents a new format for data centers, proposes a new materiality around data, and offers new models for community-led data production and access through partnership between humans, technology, and plants.
Ok, dunque, quello che a me davvero piacerebbe, più che continuare a parlare, anche se non ho detto niente, ho fatto vedere il video, ovviamente se volete farmi domande dirette posso provare a rispondere, però quello che mi piacerebbe davvero sarebbe raccogliere le vostre impressioni, cioè avere due o tre persone che hanno voglia di dire quello che pensano di questa cosa. Che sia super critico, che sia super entusiasta o non so, qualsiasi cosa. Però mi piacerebbe un sacco avere questo pubblico, perché di questa idea ne parlo con tantissime persone, però questa crowd è speciale. Mi piacerebbe avere due o tre delle vostre opinioni su questa cosa. Allora, non è un immaginario, è reale. Questa cosa qui è reale.
Ma è reale o non è reale?
È reale. Non è fantasia, è reale, davvero.
Lo dici tu o lo dice la scienza?
Allora, beh, io sono anche una scienziata e...
Allora non è vero, dai.
Cosa non è vero?
Non è vero
che... Questa è una reazione bellissima comunque.
Il DNA di un essere vivente, dai. Cioè, ce lo puoi mettere,
ok. Però, secondo quante persone questa cosa è una follia, non è vero, è fantascienza? Nessuno ha, persone hanno paura magari di esprimere la propria opinione. Ok.
I hope it's fantasy. You are talking about transgenic just to store data? Like, are we destroying nature for that?
Ok.
Really?
Because you think that servers that run on fossil fuels are saving the planet.
You are creating transgenic plants.
Mm-hmm.
That might destroy ecosystems. Just to store a fucking
Okay, so what they do is to put pieces of I don't know if it's a question or like he's just sorry, yeah. Okay. Lui è preoccupato, no? Perché dice "Oddio, ma adesso mettiamo le nostre foto nelle piante, distruggiamo non lo so, le specie di piante perché poi poi appunto i GMO fanno male, è una cosa brutta", questo dice, credo. Ok, quello che posso dire, però non sono una biologa, e ovviamente questa è una risposta molto riduttiva, parziale, piccola, non, sarebbe un argomento, credo, enorme di discussione, però quello che posso dire è che tu puoi creare dei pezzetti di DNA che sono inerti, cioè se tu metti un pezzetto di informazione fra due tag, per cui il batterio o qualsiasi organismo all'interno della cellula a cui tu chiedi di riprodurre queste proteine che vengono, diciamo, come si dice, vengono codificate dal DNA, quell'organismo salta quel pezzo lì. È come se gli dici, ok, fra queste due tag, questa informazione a me non interessa. E quindi tu hai che questa informazione è lì, però a livello di funzioni della cellula o funzioni vitali non va a significare nulla.
Il problema che risolve, cioè non ho capito che
è un discorso lungo per farci 6 minuti.
Sì, però un'altra cosa soltanto, qualcun altro che si sente di dire qualcosa che davvero, perché 3 sarebbe almeno, vai. Scusa, c'è lei.
Prima è stata fatta una domanda che secondo me è un po' centrale per capire se le persone hanno voglia di darti o meno dei feedback. Ti va di rispondere?
Aspetta, la domanda era se, non mi, sì, perché poi lui ha parlato e mi ci siamo persi. Non mi ricordo più. Ah, ok. No, allora, non è il mio progetto, non è stata una mia idea. È un progetto che mi interessa molto e vorrei collaborare con loro, e sono in contatto con la persona che ha fondato questa cosa e non so se sarà possibile, però la mia ricerca scientifica si overlap con questo progetto qui, e per me sarebbe una cosa interessante da investigare. Questa è... Vai, l'ultima? Ok, finito. Ok, comunque, se volete parlarne, io sono qui e... mi farebbe piacere.
Ok, I'm gonna go with English because I don't speak a single word of Italian, so let's go. Pareu de pararme. What's that fucking bullshit? That's a project that aims...
Como queráis, a mí me da igual, pero...
I think it's... ¿Español o...?
Bueno, es igual.
Well, English. Pareu de pararme. It's a project of Barcelona because there's a lot of racist checkpoints in the city that aim to expel the people from the country because they are not in a regularized way in the country. So the app it's developed by me and a friend, and basically it's only for pointing where the racist checkpoints are. I'm gonna explain a little bit how to modify the app so you can make an app for making alerts for anything you want, like furniture in your neighbor because people is throwing trash, or I don't know, or controls in the road of ¿cómo se dice? Of police officers. Okay, so if you have the app, the first thing you have to modify is the API URL that is where the app is gonna make the petitions. Instead of api.pareudepararme.org, you should put probably localhost or wherever you are hosting the app. And basically, you can modify any part of the app, like the splash screen and everything, in the asset images. But I didn't do the frontend, so I cannot give too much intel in that part. Okay, so, but it's quite easy to modify. Basically, you have the basic stuff in the app here. Yeah, a fine police officer, we love them.
So, Going to the backend part, it's quite easy to start a development server. Yeah, you just have to execute bin start. Once the Docker container is started, you have to copy and paste, very easy, all the thing that puts in the README. That is in the README, sorry. Well, patience. Okay. Basically, in the README, it's explained very well how do you have to start the backend, but it's quite easy. I mean, if you know how to read, you could start the app. Yeah, I already did, but... basically, the app, I wanted to show it, but I could not make the fucking screen of the phone showing in the laptop. So I try to explain the best I can in English. But basically, you fucking put an alert like, here there's police. And everyone else can see it. And instead of police, you can do anything else you want, like furniture, dildos, or whatever. Yeah, it has a map where you can put the... Yo quería enseñarlo, ¿vale? Hostia, es que... Pero no ha funcionado. Bueno, es igual.
Where can I find the code?
Yeah, in GitLab you search for Pareu de Pararme and there's all the code and has a README. Yeah, once you start the app for the first time, it asks for a captcha, and that's an automatic login. It can be easily modified, but we did it this way because we developed the app for SOS Racisme, which is a project of Barcelona that aims to end with racism. Good luck. Perdón. But it's developed this way, but you can easily add some extra layer of authentication.
¿Por qué ha aceptado preguntas?
In Italy you can say you porco Dio.
¿Tengo que acabar o puedo enseñar la app?
Bueno, no, solo si compila.
Creo que... Well, I want to show the backend, but... It's fine, okay, bueno. And one small thing, for real, the app is nice, so ask me later.
Hola. So, the people prefer in English, Spanish, French, or a really, really bad Italian? Italoño dopo con birra. Now let's say English. Well, my English is also bad. Later, for the karaoke. I want to be rude. No. Okay, now it's serious. So all this start 1 year ago when we realized a team that Woman on Web, that it's a website in Canada that was blocked in Spain for a lot of different ICPs. Then I found interested that in France, for example, it's forbidden to do this kind of few of this kind block and censorship that we found, because in France it's only permitted to do this DNS blocking. But in Spain, we have also the DPI, that it's Deep Packet Inspection, that is a technology that is used for protect our connections. It's ironic. And we found that it's these two different machines, Fortinet and Allot. So I wanted to show... Oh, I can't do it bigger. So, for the people that have a good view, this is a capture with TCP dump or Wireshark, where we can see all the different packets that go into the internet. Ah, yeah, first of all, I wanted to do a workshop, but I take the decision really late, so it wasn't a space, so I have to do it in 10 minutes. Basically, yeah. Thank you. 5 minutes. So basically, DNS it's communicating, and then it gives the IP. Picara magazine. This is the IP. So this is a change with TCP and TLS, and everything is nice, not weird colors, and everything is okay. But if it's used the DPI and then, for example, they do a blockage with TCP, then we found that the DNS is working, but at the moment that the TCP is working, that it's sending, the local machine is sending a petition to Picara magazine that never had an answer, and then can continue like that until you are tired. Other kind of blockage or censorship, sorry for my English, is that when we are doing that petition, then the server Picara magazine answer to our machine, ciao, reset. Like, I don't want to give you the information. This is really, really fast. We did this workshop in 10 days and now it's 10 minutes. So, here I start to be more interested because we saw just the TCP part that it's blocked, but here it's the TLS, that it's the handshake. It's like a really good way to say, hello, are you really you? Yeah, I am really me. I am really nice to meet you. And it's a long change. So in this point, the client, the local machine asked to Pirate Bay, hello, are you there? And it's used the server name indication, the Pirate Bay. This I say because later we will see other thing more complicated. Thanks for being there. So the server will answer, Pirate Bay will answer with the IP. Yeah, I'm here and I am the server. But if we go a little bit down, in this line certificate, we found that the certificate is Allot. Do you remember that I show this machine? So Allot is not an authority certification. And here we can see that, I am the correct one. Here we can see that the Pirate Bay answer with certificated for a Pirate Bay, but not with a other one that it comes from Let's Encrypt, for example. So here we see an attack in the middle of the monster, because I don't like to say the man in the middle. 5 minutes, and finally, we did a capture more complicated using, where I have that? Yeah. We used a command line to that it's OpenSSL, to capture without an M server, and then we found that the first exchange that the computers with the server had with TLS, so the client hello that I explained before, the server hello, the certificate was the correct one. Ah, no, I am in the bad one. Hee hee hee. So, client hello, server hello. And in certificated, we have Let's Encrypt, that this we like because it's a real authority certificated. But few lines later, when this command line, we continue the capture, but we took out the non-server name indication, then we found that this problem that we see before, that when the machine, the local machine asked to the server for the client hello, saying client hello, the server answer, and the certificated, then it's with Allot. Boring, no? Or interesting. Hey, I did it in 10 minutes. You mean when?
So the time that they came in the middle of you is because you were not putting the SNI.
No, they are mixing the server name indication and the IP. So in the moment that we get the Allot certificated on the client hello, that it's here, we can see the server name indication. Yes. Web on web. Wait. Ah, okay, thank you.
So the DPI is detecting the SNI. It's looking into
that, sorry, it's that. So detect the woman on web server name indication with the IP and then give the bad certificated. But few lines up, when the client hello doesn't give a server extension, the extension server name indication, then the certificate is working correctly with Let's Encrypt. Yeah, thank you. And the we don't need to do a capture to check for this certificated. It's the stuff that we found when we are asking for a website and then appear warning, are you sure you want to accept this certificated? And then there we can check and we can find that the certificated is signed by Allot. Then this it means that the certificated is fake.
C'è una domanda?
Otra question. Yeah, the simple way to well, the question is was the first question or second question? Okay. Yeah, the website that was blocked that we investigate, it's this one, Woman on Web, that provides easy information and help for women to abort. So in Spain, it's blocked because they say that it's not legal medication, and then it's for that it's blocked. But in all Europe, it's accepted, it is medication, and the law from Europe doesn't count in Spain, it looks like. And it's just for countries that are doing this censorship to this website. And the second question is, how to circumvent the censorship? The easy way is to use Tor or a VPN. And other complicated ways that on the I will explain because it's on. Off.
Buonasera. Allora, piccolo disclaimer, non è una campagna di lancio per un nuovo exploitation framework con tanto di zero day gratuiti o cose del genere, è un'idea che ho avuto nell'ultimo periodo. Meglio? Ok, avete sentito tutto quello che ho detto fino adesso? Allora, disclaimer, questa non è una campagna di lancio per un nuovo exploiting framework con tanto di zero day gratuiti, è solamente un'idea che ho avuto nell'ultimo periodo e sto cercando di portarla avanti, un giorno magari si arriverà a questo. Non si tratterà comunque di etica nel pubblicare un exploitation framework, ambito tecnologico semplicemente. Quindi una persona potrebbe dire giustamente perché, nel senso, arrivare a sviluppare un exploiting framework basato sulla JVM. Allora, in primis, perché dico, voglio provare questo nuovo linguaggio, Kotlin, nuovo, relativamente nuovo comunque, c'ha già un po' di anni. Qualcuno di voi ha mai scritto una linea di Kotlin? Alzi la mano. Vabbè, è una merda, dite. Ma, opinioni, va bene, opinioni, opinioni. Allora, a me piace tantissimo invece, quindi, perfetto. Cos'è che c'è a livello? Alla fine è un super, chiamiamolo super tipo di Java, è un super tipo, però... filosoficamente parlando un super tipo di Java, fortemente estaticamente tipizzato, adottato ufficialmente per lo sviluppo di Android, influenza soprattutto da Java, Groovy e Scala, ha le coroutine che sono una figata, e c'è sta cosa particolare dell'interface delegation che è degna di nota, praticamente come accivare le reti tra multipla utilizzando le classi su Kotlin, interfacce. Quindi, poi, la seconda motivazione era perché, comunque, non sono da tanto in questo giro e per farmi un po' tutto lo stack del, diciamo, footprinting, exploiting e post-exploitation, leggendo anche un po' il codice di Metasploit, è stata un po' una menata, diciamo che ci sono ancora dietro, però sto cercando di ripercorrere un po' tutto lo stack e ricreare un framework molto simile a Metasploit, però che gira sulla JVM, insomma. Quindi... sì, esatto, ho un po' l'impressione che questa cosa stia diventando un po' un viaggio mistico. Quella è un po' l'opinione. Ma anche le persone a cui lo dico mi dicono così. Quindi. Qui in realtà non so perché ho switchato. Va bene. Anatomia di un modulo, sì, c'eravamo comunque. Un modulo praticamente è strutturato in questa maniera. È una classe stupida per il momento, abbastanza basilare. Degno di nota sono semplicemente il metodo onInit che si inflatta le variabili che arrivano dall'utente o comunque dalla UI, da qualcosa, e metodi astratti che devono essere overridati per non run, non stop, gestione del modulo, del lifecycle del modulo comunque. Quindi alla fine quando stai sviluppando una cosa modulare sulla JVM, ti basi sulla reflection, c'hai i jar, te li carichi in memoria e chiami i metodi per fare girare il modulo, insomma. Quindi, come si crea un modulo? Beh, semplicemente c'è una libreria che metterò a disposizione, adesso non è ancora open perché sto cercando di farlo girare prima, perché non gira ancora. e come si crea? Dipendenza Gradle Maven, insomma, tiri giù Lady K, Exploit Development Kit, e, insomma, quelle che sono due classi in croce tra interfacce. E semplicemente ti implementi il tuo modulo e basta. Al momento anche la compilazione tutta, deve essere fatta tutta a mano, quindi con Kotlin, Kotlin C, compili in jar, metti nella folder giusta e lo tira su e poi passagli variabili e utilizzarlo. In realtà tutto quello che ho detto fino adesso non funziona ancora un cazzo, ci stiamo lavorando, ci sto lavorando e appena ci sarà qualcosa di stabile pubblicherò tutto e buona, ci si può contribuire chi vuole.
Sì, sì, va benissimo. Anche prima mi sa. Qua niente.
Niente, poi c'è la questione della JVM. La cosa figa, in realtà, l'ultimo punto che mi ha portato a voler sviluppare una cosa del genere per la JVM, che cazzo, quanto sarebbe figo farlo girare nativamente su Android, per dire. Quindi avere un exploiting framework che gira nativamente su Android non serve banalmente, però mi pare una cosa figa, quindi ho iniziato a svilupparla. Quindi per andare su Android semplicemente si prende il jar compilato con il codice Java o Kotlin comunque compilato con Kotlin C, se lo si traduce con Dix, che è un tool che viene giù con Android Studio che ti traduce il bytecode della JVM alla Dalvik Virtual Machine per Android, e sorprendentemente gira anche su Android, quindi al posto di produrti un file.jar ti produce un .dex che contiene comunque bytecode per la DVK. Lo metti nella folder, cambi il class loader, perché il class loader giustamente non è il jar class loader che ti viene giù con Java normale, ma devi usarti il dex class loader, che è una cosa che è nell'SDK di Android, però comunque viene sul modulo e viene eseguito. Sta roba Google la banna, quindi l'applicazione non la vedrete mai sul Play Store, perché non si può. Poi dalle policy te la bannano subito. Questione di sicurezza... viene di nota il fatto che comunque sia, dato che guardando Metasploit, ad esempio, cosa succede? C'è il script Ruby, comunque che estende modulo, è visibile, cioè tutti lo possono guardare e vedere che cosa sta facendo quel modulo esattamente. Qua non funzionerebbe alla stessa maniera, diciamo, avendo il bytecode compilato una persona non potrebbe vedere, sì si può, cioè, almeno che uno offuschi il codice, comunque sia...
generalmente non vedi il codice bytecode, insomma, dal file jar o dal file dex. Quindi l'idea è quella un po' di fornire un servizio di compilazione centralizzato, distribuito, non so ancora come sarà, lo sto un po' pensando, a cui tu passi il file KT o comunque Java, lo compila, ti produce il jar, il dex per Android e fa il fingerprint, insomma, per fare anche una cosa un po' sicura, per dare all'utente, ok, guarda, questo è il modulo, è il jar e il dex per andare su computer Android, e questo è un po' il codice, deve essere trastabile il fatto che quello è il codice del modulo, in qualche modo nell'applicazione ci sarà lo store, ti potrai vedere store, non a pagamento, insomma, dove potrai avere i moduli fatti dagli altri, scaricarli, utilizzarli, comunque incentrato sul fingerprinting, scanning, exploitation e post-exploitation, insomma. Io ho finito. Se avete delle domande, mi trovate.
Allora, geografia, non geomenografia, cioè geografia, che ora poi quando vi diremo tutta la questione riderete molto su questo nome, però per ora non fa ridere, vabbè. Allora, la storia è questa, cerchiamo di farla veramente veloce, anche perché non abbiamo veramente tante cose da dirvi, ma abbiamo un po' da raccontarvi un'idea in progress, diciamo. In quel di Firenze abbiamo conosciuto una ragazza che ha 18 anni adesso e che si esprime essenzialmente tramite disegni, esclusivamente tramite disegni e animazioni. E se mi riesce vi faccio vedere un video dove lei si presenta e non ha l'audio perché questa persona è sorda. E vi si presenta e vi racconta un po' la sua storia. È piccolissimo e quindi. E, allora, questa persona si chiama Geo. E, geografia, già capite l'umorismo. Ma ora ci arriverete. E, questa persona si chiama Geo. Noi l'abbiamo conosciuta attraverso una nostra amica, una nostra compagna, che l'ha aiutata in tutti questi anni per lavoro, perché la seguiva a scuola. Lei lavora con le persone sorde, con i ragazzini sordi, e l'ha conosciuta all'età più o meno in prima media e l'ha accompagnata fino alla maturità. Quest'anno Geo ha fatto il diploma di maturità e sta iniziando nel tempo, insomma, ha imparato come avete visto, ma questi sono lavori ancora abbastanza di anni fa, però insomma ha iniziato a fare animazioni e la sua storia è un po' questa, ve la racconto per sommi capi, anche perché non voglio entrare troppo nella sua vita, però è utile e poi vi spiegheremo il perché. La sua storia è questa: questa persona, come avete visto, è una persona che viveva in Romania e non erano riusciti a diagnosticarle in tempo la sordità, non capivano cosa avesse. Questo enorme ritardo nella diagnosi, perché se ne sono accorti a 6 anni, le ha causato una serie di problemi a catena, per cui fatto sta che lei attualmente da quando ha 6 anni non ha mai potuto imparare a leggere e scrivere, quindi lei non legge, non scrive e si esprime con le altre persone soltanto attraverso i disegni, con le altre persone, con gli amici, le amiche, la famiglia. E, da quando le hanno diagnosticato la sordità a 6 anni in Italia, da quando lei è arrivata in Italia, ha imparato, come si è visto come ci ha raccontato lei stessa, ha imparato il linguaggio dei segni, però la famiglia non parla il linguaggio dei segni o comunque non riesce a parlarlo molto bene, le amiche e gli amici non parlano la lingua dei segni, comunque è difficile per lei trovare persone che parlano la lingua dei segni e di fatto lei ha voglia di parlare e comunicare con altre persone che non necessariamente siano in grado di parlare la lingua dei segni. Lei però come si esprime? Attraverso i disegni. Lei ha una tavoletta o comunque disegni, foglie e carta, e ha imparato a disegnare velocissimamente, quindi tutte le azioni che fa quando deve parlare con una persona, deve dire io voglio andare là, ti disegna lei che va là, voglio vedere questo film, ti disegna le cose. Ha ovviamente sviluppato tutto un suo modo, tutto un suo linguaggio bellissimo con cui riesce a comunicare con le altre persone. Però ovviamente questo le pone diversi limiti. Parlando con questa nostra compagna che l'ha seguita e parlando anche con lei, con Geo stessa, ci hanno fatto questa richiesta che era, o perlomeno ci hanno spiegato che per Geo sarebbe stato molto importante avere un qualcosa che l'aiutasse a parlare con le altre persone esprimendosi a disegni, però purtroppo a volte, come lo sappiamo perfettamente, i disegni non sono sufficienti, quindi a volte magari devi poter scrivere, per esempio, su un'interfaccia, su internet, su un form, devi poter scrivere delle cose, oppure nella messaggistica, quando vuoi, attraverso magari uno smartphone, parlare con un'altra persona attraverso una messaggistica istantanea, devi scrivere e non puoi scrivere attraverso i disegni. Quindi quello che ci hanno chiesto era un qualcosa che fosse una roba del tipo un traduttore da disegni a testo scritto. Quello che poi alla fine della fiera lei voleva era potersi esprimere e fare in modo che le altre persone la capissero e che questa comunicazione, certamente non particolarmente approfondita, però magari anche solo stringata, potesse avvenire fluidamente. Noi ci abbiamo un po' ragionato e siamo ancora in fase di studio
embrionale,
molto embrionale, però l'idea di poter, come dire, essere utili a questa persona ci ha entusiasmato tantissimo. Tra l'altro è una persona che avrebbe dovuto e potuto essere qua, purtroppo non ci può essere perché in realtà semplicemente la sua interprete non poteva esserci, però insomma io spero al prossimo Hack Meeting verrà e ve la faremo conoscere. Vi raccontiamo un pochino le idee che ci sono venute da un punto di vista tecnico, perché semplicemente non per bullarci di un progetto che ancora non c'è sostanzialmente, ma per condividere con voi un po' le idee che ci erano venute in mente.
Vabbè, fondamentalmente si tratta di creare un sistema a due vie, cioè che traduca immagini in testo e testo immagini, quindi creare creare un sistema bidirezionale che sia in grado di tradurre immagini in testo e testo in immagini, che così detto, per adesso le idee che abbiamo avuto sono fondamentalmente appoggiarsi i sottotest, ad esempio, che stanno nelle emoji come dell'instant messaging, come dizionario di base, cercare di ampliarlo il più possibile per renderlo il più personale possibile, il più calato sulla persona, sulle sue esigenze, su qualsiasi cosa lei voglia. Per farlo è piuttosto complicato. La prima idea era che avendo lei disegnato da quando ha 6 anni tantissimi, tantissimi sketch, tantissimi disegni e robe varie, probabilmente ha una sorta di database, un catalogo piuttosto esteso di immagini da poter allenare con un'intelligenza artificiale, una rete neurale, che è una merda. Esatto, però l'idea di sottofondo era appunto cercare di rovesciare quel paradigma e non usare la quantità di dati per tirare a un generale, ma tirare a un estremissimo particolare suo, proprio perché abbiamo un catalogo solo suo di disegni, e quindi vedere se può funzionare. Questa cosa è ovviamente molto improbabile, molto difficile da fare per le risorse, cioè i computer, eccetera, eccetera, che sono esigenti per certe cose. Quindi probabilmente avevamo pensato a un meccanismo diciamo intermedio, in cui una persona, un assistente, una persona comunque sia che con cui lei ha molta fiducia, o comunque sia con cui Geo in particolare in questo caso ha instaurato una forma di fiducia concreta, solida, validi dei suoi disegni, e fondamentalmente li tagghi associando al disegno un testo, e quindi creando una sorta di database. A questo database poi fondamentalmente vorremmo riuscire a fare un sistema di traduzione dalla sintassi LIS a quella, nel suo caso, italiana. La cosa che ci solleticava è che fondamentalmente questo è un approccio tanti a uno, e ci faceva piacere che fosse incentrato verso l'aiuto a una singola persona specifica, quindi fosse il più personale possibile, e ciò nonostante ha una possibilità di essere esteso a, anche ad altre persone che hanno problemi magari simili, nella misura in cui una volta mappato, cioè il mappato Geo verso un terreno comune di comunicazione, questo si può fare per tante altre persone, quindi per creare una sorta di common ground dove far due chiacchiere. Ciao.
Allora, stasera vi voglio parlare di Editoria Istantanea, che è un progetto su cui sto lavorando da un po' di tempo. Come è nato? Che io faccio un banchetto tipo zona distro. Quanti opuscoli stampo? Quanti ne porto? Poi che noia piegarli, graffettare tutto. E poi se li finisco o se ne faccio troppi e poi ho un avanzo di carta. Come faccio? Cioè, stampa la Fanza, che è la soluzione a tutti i mali del mondo. No, in realtà il nome fa cagare, però non ne ho trovato uno migliore finora. E cos'è? È un sistema per stampare cose istantaneamente e funziona con una parte di, diciamo, di controllo. Queste qua, allora, questa prima di tutto è qua, dove c'è il biliardino. Magari qualcuno l'ha visto, qualcuno ha cagato sta cosa qua tutto i giorni di Hack Meeting. Comunque ci sono una serie di fanzine e di cose scritte, memorizzate, e sopra c'è un numerino su ogni cosa che potenzialmente vorreste stampare. Qua c'è una bellissima tastiera con tutta l'elettronica, stampante, taglierina e graffettatrice. E questo qua è il risultato, cioè alla fine otterrete una bellissima fanzine in formato A6 e così. Questo è fatto con una bellissima scatola che ho stampato grazie al Fab Lab del Buridda. Grazie. Sì, no, grazie sul serio, perché è fighissima questa cosa. E dentro è fatto con un Raspberry Pi, poi c'è una tastiera, un keypad, e un display con tre lati in 2C, un amplificatore con una cassettina, perché così fa anche i suoni. E banalmente funziona, è un script in Python, scritto malissimo, che aspetta un input da tastiera. Quando voi digitate il codice della cosa che volete stampare, prima di tutto aggiorna il display così vedete che cosa avete digitato, fa suoni simpatici, nell'occasione quelli di Super Mario. Poi cerca, se ha il file, che è un PDF, è banale, nel senso i primi tre caratteri sono quelli del codice, quindi se lo trova poi lo manda in stampa. E c'è il geniale pre-spooling, l'ho chiamato così perché lo spooling su hardware poco potente come può essere un Raspberry Pi ci mette un certo tempo, dai 15, 30, anche 30 secondi, anche un minuto. E è impensabile che uno digita poi sta lì ad aspettare che gli esca la stampa. E c'è una funzionalità di l'ho chiamata pre-spooling, cioè è come se tu lanciassi la stampa e lui ti generi il file RAW, un file che viene fatto adatto per quella stampante, con il formato, col numero di copie. Quindi in realtà io posso pregenerare, partendo dal PDF, tutti i file grezzi di stampa, e posso anche generarli su un altro computer, poi dopo glieli copio dentro, quindi è una cosa molto veloce. E siccome questa cosa qua, una volta che il file è RAW, viene buttato direttamente sulla stampante, funziona anche su un Raspberry 1, quindi potete usare anche un hardware molto molto vecchio. Perfetto. Un hardware molto molto vecchio, e funziona quasi istantaneamente lo stesso. Il costo di tutta l'operazione è stampante regalata, ma una buona stampante laser costa tra i 30 e i 50 euro comprata su eBay. In questo caso è stata trovata da una vecchia azienda che la dismetteva. Elettronica di recupero, un Raspberry Pi 1 che avevo dalla notte dei tempi a casa, pochi componenti, roba elettronica, tastierina, l'amplificatore, così. 15-20 euro il toner per 6300 copie. Per me la stampante LASI in bianco e nero ha un costo copia veramente bassissimo e la carta costa veramente poco, quindi è una cosa che si può fare anche proprio molto, molto economicamente, permette di stampare fanzine e contenuti interessanti. Oltre alle fanzine, cosa è stato stampato? Sono stati stampati i moduli dell'ingresso, cioè quelli che dovevate firmare quando siete andati. Così, perché? Perché era comodo, sono finiti i moduli, digito il codice, mi butta fuori 10 copie, le taglio a metà e sono pronto. E poi altre cose strane, fumetti a caso, che sono dei fumetti generati casualmente, è un progetto di Oloturia. E quindi anche qua, se digitate un codice, butta fuori un fumetto a caso, tutte le volte diverse. E un'altra cosa, VGO, che è una serie di post sempre di Oloturia che fa su Mastodon regolarmente sui videogiochi. Da un paio d'anni che posta regolarmente, è già arrivato a 420, mi sembra, post. E mi pareva la cosa carina di fare un libricino, ne sono venuti fuori 8, perché 50 post per volta ne sono venuti fuori 8, e più vabbè tutte cose trovate in giro, tra cui assistenza legale, altre cose, andate a vedere di là che cosa un sacco di roba. E poi c'è un easter egg che dovete scoprire voi, cioè c'è un codice che fa qualcosa di particolare. Non è 1312. Ci sei andato vicino, vi dico solo che la tastiera ha anche ABCD di fianco e quindi fate voi i conti. Bene, e qua niente, il mio talk teoricamente sarebbe finito, ma c'è una postilla al talk e qua serve il pink sombrero. E succede che normalmente quando uno compra un nome di dominio lo fa per un motivo serio o più o meno serio, tipo io avevo un progetto base banana, qualcuno si ricorderà, almeno i bebè Maeuro di Hackmeeting, qualcuno gli dirà qualcosa, e quindi prima pensi al progetto e poi compri il dominio. A me succede di comprare un dominio perché mi piaceva, ma non so che cosa farci, quindi chiedo il vostro aiuto di propormi qualcosa. Il dominio è cristo.re. Non so, era bellissimo, costava poco, l'ho preso, aiutatemi, per aiutarmi basta che mandate una mail a qualsiasi indirizzo, basta che abbia tre lettere all'inizio, qualsiasi indirizzo @cristore. Accetto. Mannaggia Cristo, Bene, grazie a tutte e tutti.
Ok, I will try to do this talk in English because me and Mark were the ones that did this treasure hunt. So since I don't know Catherine, I know only Italian and English, I will use English. Okay, allora, what was this treasure hunt? Maybe you've seen these SDs in the bathroom somewhere. How many saw them? Okay, a lot of people, not everyone, wow. Not everyone. How many picked it up? 1, 2, 3, 4, 5, 6, maybe 6, 7. Okay. Okay, 8. I don't know. I don't know if I counted everyone. Computer. How many put that in their computer? 1, 2, 3, 4. Okay. What was inside? This folder, random folder, and an image, you know? Maybe the 6, 7 of us that actually open it. So these type of images. What is this? Yes, it was the projector screen. Yeah. So basically, we hid all the SD cards in different places. Where you get to the projector, you find actually SD card behind, and you get to the next place and to the next place. And so this was the first chapter, but we prepared a second chapter for tonight.
Yeah. Before I would like to ask something. Can you put the previous previous one?
Yeah.
Previous one. Yeah. I know. Do you have the ones that put you in that put the SD in the computer? Did you have trouble with the ROM data thing? Because see, okay. this was not intended. This was just full of random metadata of the SD card. So.
So people got stuck.
We apologize for this because it was a mess to erase them all the SD cards. So we just left them there. So I know you.
Yeah.
I know some of you tried to I don't know decrypt the thing or analyze the thing or stuff, but there's nothing in there. Okay.
Yeah. Exactly. We were like there at 2 a.m. Just like copying files, and so we wouldn't have thought of.
It was very cold.
Yes, yeah, so we thought about this like 2 days ago, and in Turin we had this bunch of SD that contains like 100 mega. What do you do with like 50 SDs that of 100 mega? We were like, okay, let's do something creative. Treasure hunt. Okay, so there were winners from the first chapter. One winner in like the first 30 minutes. And then people, like, I know people got stuck in the second level for 2 days. So a great range of players. Two winners, they arrived Friday and got lost in the bathroom. And then I think maybe seven, eight other people solved it in many different ways. And the prizes were a t-shirt from the Turin Hack Lab _ for free, and then drawings like this. Okay, what's next? Meno 5, okay. What's next? It's the second chapter, because it's tonight when you want, because I don't think you will have time, a lot of time to play after the 10 minutes, because... Yeah, so maybe they will finish in hours, so if you want to play, right now you can also play, and I got the first hint to show you the path. So if you want to play, you can come pick them up here.
So the game is starting again. The game is starting again, and we are about to give to those are interested the number one of the SD card, and then good luck. That's it. Thank you.
Allora, adesso vediamo le cose. Fondamentalmente, questo qui è stato pensato, è un piccolo tool. Quando uno vuole sfruttare, a me piacciono gli schermi, sono sottone degli schermi fondamentalmente. A me piacciono gli schermi e i cavi. La parrucca viene dopo. E fondamentalmente c'è un botto di modi per avere uno schermo. Cioè, lo schermo è una cosa fondamentale che serve comunque per fare delle cose. Quando fai delle cose... li puoi recuperare in vari modi. Un modo molto figo è anche recuperare dei laptop rotti o dei monitor fottuti, e te prendi la solita scheda da Alibaba, quello che è, te la prendi e riesci ad avere anche un secondo monitor recuperando un laptop. Quella è una cosa figa che vi consiglio di guardare. Altrimenti, sfruttando un vecchio tablet Android o qualsiasi altra roba, e se c'è Campi mi dà anche un altro supporto, non c'è Campi, ci sono vari modi di sfruttare anche Android per avere un secondo schermo mentre si lavora, magari nel periodo smart, agile o quel che è. E fondamentalmente la domanda è: per avere un secondo schermo su un tablet Android, quanti schermi servono? 3. Serve questo schermo e uno schermo virtuale. E fondamentalmente adesso sto lanciando uno script dal mio PC, dovrebbe funzionare tutto, dovrebbe fare delle cose. Sono andate delle cose. Beh, si è imputtato fortissimo, raga. È la prima volta che lo provo su uno schermo. Non ha funzionato. Si è rotto fortissimo, raga. Grazie, grazie. No, ma no, non è un bug, è una feature, eh? Non so. Troppi schermi, hai visto che è. Però fondamentalmente la cosa, guardate il tablettino adesso, se lancio lui dovrebbe andare, se non è spento.
Il PC non riesce a riattaccare.
No, la cosa è che le... è che, non lo so, sono troppi schermi, sei un puttana, è quella la cosa. La cosa fondamentale è che Coxorg sono 4 linee di comando. Sta roba qua è il mio secondo schermo del portatile. E in un certo senso è fatto che io ho una connessione UNC con attraverso semplicemente l'USB. Quindi ho un secondo schermo virtuale creato alla destra del mio PC. Questo schermo ha una connessione che dovrebbe andare col classico HTTP, quindi una classica chiamata, però lo mando con l'USB. E qui, a questo punto, riutilizzo il mio Android per fare un secondo schermo. Questo lo puoi fare con qualsiasi cosa, perché fondamentalmente è la modalità di connessione di qualsiasi cosa che è headless, te usi il VNC. Però attraverso ADB e un paio di comandi di automazione, te riesci a risfruttare un vecchio tablet per monitor. Sto ridicendo le stesse cose, quello era bella, quindi ciao. Ci dica.
Allora, io questa cosa ci avevo provato, ho bestemmiato tanto.
Voglio.
Però il passaggio attraverso la rete locale era devastante, era lentissimo, per quella fine non l'ho più usato. Tu l'hai fatto funzionare con una, diciamo, efficienza tale, velocità tale che era utilizzabile effettivamente con il secondo schermo?
Sì, la svolta è che fondamentalmente te utilizzi l'USB. Quindi te mandi il VNC, che è il protocollo di streaming, attraverso un USB e quindi è estremamente più veloce. Stanno succedendo delle cose nel frattempo. È collegato via cavo. E il VNC di per sé è anche non sicuro. Cioè, se tu fai una connessione VNC, devi mandarla per forza con tunnel SSH. Se lo manda tutto quanto, lui, tranquillo, si fida della gente, ti fa vedere tutto quanto in chiaro. Con l'USB e ADB... No, quella lì è la micronologia, Non è che vorrei avere delle cose. Questa qui è la mia personale e cerchiamo. E... Bella. Hello everybody, my name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. And today we're gonna do a freestyle of pizza workshop. So, who wants to enjoy some real Italian pizza? Come with us. We make pizza. I'm gonna be sincere. There are documentaries in here, like, you know, nature and stuff. Yeah. You are interested, I can see you over there. No, comunque in ogni caso volevo fare un piccolo workshop di pizza, ma siete una cifra di gente, ho 3 pizze e niente. Cioè, siete troppe persone, io pensavo fosse 10 persone, quindi se volete qui dietro facciamo un piccolo workshop di pizza dopo. Vi insegno... E mi serve una base. Cioè, c'ha ragione. Aia, c'ha ragione. E nel frattempo vi intrattengo mentre metto la musica. Qual è la vostra forma geometrica preferita? Nessuno ve l'ha mai chiesto, lo so. Il quadrato?
Il cerchio.
Il cerchio? La pizza. Chi è che ha detto la pizza? Chi è quella persona stupenda? Chi è la cave? Il... No, quello non lo so pronunciare con tutta sta birra. No, quello ancora non so capace. Oh, regà, mi si è bloccato anche Firefox, quindi è... È il secondo workshop, sì. Oh, aspettate, sto a mettere la musica, arriva. Ditemi una base, che volete, ditemi una base. Ok, perfetto, no, la, ci sta, cioè, Ci vuoi la lici sopra? Che cazzo devo attaccare qua? Sono un botto dei cavi.
When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because the dream was so big that I didn't see any chance because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance. Because all I really wanted to do is music, and not only play music, but compose music. At that time, in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car, because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click, so we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
Hi. It's going to be very hard to do a talk after this person. Thank you. It's going to be in English because I don't speak Italian. I can do it in French if you want to, but I'm not sure it's going to work. It's going to be technical, and I feel a bit sorry about that because, yeah, technical stuff at this time of the night, yeah, sometimes, not really. And so it's about basically how to have a deniable system on a server, for example, so that when the server's off, there is no way to prove that there is another system that the one that shows up. So we will need to have knowledge about initramfs, script setup, Dropbear, and LVM to set up such a thing. And it's not that hard, but it needs some understanding. It helped me understand how all these stack work together, so it's a good in-depth experiment. Is that me? No, it's not me. Okay, what we want to achieve is, as I said already, being able to deny the existence of a hidden system that's working when the server's on. Obviously, it has to be a working system. In the notes I will use here have been used to make this setup about 10 years ago, so it's old notes. It may need updates, and there will be probably errors or things that were wrongly written in the notes. And I don't have any other docs that what I will show you here. So, I do have other docs, but it's all in French, and I didn't test them recently. What happens is that when we turn on the server, there is a basic encrypted Debian that starts up. And instead of unlocking the disk remotely, we connect using SSH to the server, and we send another initramfs that has been built from the hidden system and that we downloaded into our computer. So we send this initramfs, which is the part of the operating system that will start all other things. It's whatever. And then we load it using kexec, which is made for that. And then we can disconnect from this initramfs and reconnect, so that now we are connected to the new initramfs that we loaded. And we can unlock the hidden disks, and then we have a system that starts and works fully, like just like a system. So how do we do it? We basically install Debian, like a usual setup with encrypted system. The slash boot should not be encrypted, otherwise the initramfs won't start, and the Dropbear will not be able to start either. So and then we have to use the full space of the disk for the Lux partition, but we reduce the physical volume of the LVM so that we make sure that the visible system will never touch the part that is the part of the disk that is not in the PV. So we have a Lux box. Inside we have a physical volume for LVM, but this volume doesn't take the full space of the Lux partition. So then we set up Drawbear InitramFS to be able to connect to SSH at the InitramFS stage of the boot. And then we can also set up some tools that will be acceptable for the police, for example, so like a Tor bridge or stuff like that, so that we can explain why this server has traffic usually, and being a Tor bridge is a good way to show Tor traffic. The server I have for this with this setup use only Tor connections, so that's an easy way to justify why we have Tor traffic on the network if the server is sized by the police or something like that. So when the visible system is set up, how much time do I have? 4 minutes? 5 minutes, something? Okay. So when the visible system is set up, we have to set up the hidden system. That's a little bit harder. We have to first run into single user and remove the root FS of the visible system read-only, so that we don't leave any trace of the system we are creating. We make sure we don't leave any trace of it on the visible system. So that we could, the idea is of course to be able to give a passphrase to the police that is meh, you know. So then this is the kind of tricky part, is that we have to create a block device manually that will use only the free space of the previously created Lux container, in which we made sure the physical volume didn't take the whole place, so that now we have some space for the new volume we create. Once we have this volume, in it we can create a Lux volume, inside which we create LVM, physical volumes, and volume group and logical volume. And then we mount this the new root FS we created and install Debian in it using dbootstrap that will basically fetch files from the internet and write a system. And then we have to make sure the system works, so that we have to adjust the crypt tab to make sure when the hidden system boots, it will be able to find its own partition, otherwise won't start. And the FS tab also, and we have to install some tools like Drawbear to make sure we have a Drawbear in the hidden InitramFS. And after we've done that, what we have to do is download the InitramFS, otherwise this hidden system is gone. And voilà, I think that's it. Voilà. If you have questions, we can talk about it.
Allora, questo breve talk si chiama AI, dunque, suggestioni politiche, AI, oppure, se volete, AI, suggestioni politiche, cioè tu ce l'hai, cioè, io ce l'ho. Allora, ve le racconto. Dunque, c'è il microfono in... Allora, non ho slide, ve lo dico. L'ho pensato un po' all'impronta, questo micro ten talk. Tu mi dici poi quando ho finito il tempo. Ginox, mi dici quando ho finito il tempo, sono a metà, sono a tre quarti. Allora, ho deciso quest'anno di fare coming out. Io da un po' di anni sono molto appassionato di questo tema dell'intelligenza artificiale. Ci avevo fatto addirittura un seminario a Pisa 2006, credo, era l'anno dei bombardamenti del... Era l'anno che Israele bombardava il Libano, io quell'estate ero stato a Beirut, poi ero tornato e c'era... Succede tutti gli anni, questo pure è vero, non era un anno particolare, diciamo la verità. Però quello me lo ricordo perché io quell'anno lì ero stato a Beirut e di ritorno ero venuto a fare il seminario su una rete neurale, mi ero inventato una roba che faceva riconoscimento di volti e quindi avevo presentato un po' sto codice che ero riuscito a fare, peraltro che aveva un sacco di problemi, soprattutto aveva un sacco di overfitting, funzionava solo con quei volti che avevo trovato io, perché facevo overfitting e non generalizzava un cazzo. Però il motivo per il quale vi racconto questa cosa è questo: volevo condividere con voi una cosa che a me mi consuma da un po' di anni, ed è questa. Io penso che io mi faccio tante domande, e sono domande che negli anni ho trovato all'Hack Meeting, l'ho trovate spesso, l'ho trovate in tanti seminari in maniera diversa, però poi le domande poi spesso sono simili. Le domande sono, vabbè, e sono domande fondamentalmente politiche, e sono queste: le persone sono fondamentalmente, io ho sempre pensato quando ero giovane che le persone erano fondamentalmente ispirate da un principio di bontà e di responsabilità, e per cui se tu dai in mano gli strumenti alle persone per, diciamo, prendersi cura della comunità, poi le cose funzionano, e funzionano abbastanza automaticamente perché le persone sono fondamentalmente buone e fondamentalmente responsabili. Questa cosa a volte è così, a volte è meno così. E mi sono sempre tanto domandato quali cazzo sono i meccanismi che cambiano le persone, no? Perché in certi contesti, perché al lavoro tante volte invece capita che prevale un meccanismo di dominio, prevale un meccanismo di egoismo, prevale un meccanismo di forza, per cui uno cerca di arrivare prima, l'altro cerca di arrivare dopo. Sono tanti, no? Allora, questa cosa... Io credo che noi abbiamo uno strumento che negli anni, io ho visto che all'inizio c'eravamo tanto entusiasmati anche nel mondo dell'Hack Meeting per l'intelligenza artificiale, perché era una figata, no? Bello, tu fai le reti neurali, quella roba. Poi negli anni questa cosa cos'è diventata? È diventata le telecamere che puntano sulle persone, fanno i riconoscimenti facciali e becchi, ed è un meccanismo di controllo devastante, le usi per i droni, le usi contro i migranti, le usa Frontex alla frontiera, come diceva quello prima che ha fatto il primo seminario qua stasera. E l'intelligenza artificiale ha preso un'altra faccia, no? Però per me questa cosa ha sempre avuto un altro rilievo, ed è questo. Io penso che sono letto decine di libri sulla questione, e adesso mi sono messo anche a fare un master di un paio d'anni all'Università di Londra specifico su questa roba qua, su cui ci sono un sacco di corsi di machine learning, intelligenza artificiale, di blockchain, di insomma, tecniche varie. E credo che dovremmo prendere un po' in mano questo tema. Scusate, questo è un talk un po' così di racconto, sono almeno 5, ma ci arrivo, quasi finito. Per dire questo, io credo che negli anni che verranno intelligenza artificiale svilupperà sistemi sempre più complessi, sempre più complessi, finché a un certo punto avremo sistemi intelligenti come noi o anche più di noi. Poi c'è la singolarità, c'è tutto un mare di cose, e mi interessa meno quella roba lì. Quello che volevo dire è questo: le domande che io mi sono sempre fatto, secondo me, stanno diventando alla portata di esperimenti fisici. Cioè, l'intelligenza artificiale è uno strumento di filosofia sperimentale. Cioè, a un certo punto arriveremo all'ambito in cui le domande che noi ci facciamo sul perché siamo in minoranza, perché non interviene un meccanismo di responsabilità generale per cui i migranti li facciamo passare alla frontiera e ce ne facciamo carico, per cui, visto che le risorse ce le abbiamo, riusciamo a farla questa cosa. Questa cosa non funziona, non riusciamo mai, no, a far prevalere la logica razionale sul delirio tribale. Questa cosa spesso non ci riusciamo, siamo sempre un po' in minoranza nel meccanismo, a volte un po' meno in minoranza, come diciamo oggi al seminario su Indie Media, che nel 2000 eravamo un po' meno in minoranza, adesso siamo un po' più in minoranza, ma il meccanismo della razionalità basato sul principio di responsabilità, di condivisione, di generosità, rimane sempre un po' in secondo piano. Allora, quello che voglio dire è che nei prossimi anni, secondo me, quello che diventerà possibile, che finora era impossibile, è che noi potremmo fare dei piccoli esperimenti sociali con delle reti, come dire, come se facessimo degli esperimenti in vitro, per cui tu puoi provare a sperimentare se un po' più di razionalità ti aiuta, se un po' più di amore ti aiuta, un po' meno. Allora, qual è il meccanismo della famiglia, qual è il meccanismo dell'empatia, quanto interviene
diciamo, il meccanismo tribale, in che forma, se le tribù sono più grandi o sono più piccole, questo nel meccanismo complessivo sociale porta a che cosa? E io credo che tutto questo universo che sta nascendo ci può aiutare a capire delle cose. Se lasciamo tutto questo mondo che sta nascendo soltanto a, diciamo, le grandi aziende che ci fanno le applicazioni immediate sono una chiavica, sono il riconoscimento facciale, i controlli della metropolitana di Londra, eccetera, ma questa roba promette molto di più, promette di aiutarci a rispondere alle domande alle quali non riusciamo a dare una risposta, come perché a un certo punto c'è stato un movimento grande qualche anno fa, riusciamo a essere un po' più incisivi, adesso siamo meno incisivi perché la fase è cambiata. La cos'è che determina le fasi? Io credo che abbiamo un grande strumento che ci può aiutare a capire quali sono i meccanismi alla base di tutta quella catena di eventi politici che ci porta spesso in direzioni drammatiche. Non so se sono stato abbastanza chiaro, forse no. Volevo semplicemente dire che questo è tutto un mondo nuovo che non è più soltanto un fatto tecnico, ma è un fatto estremamente politico, e secondo me su tutto questo universo di questa catena ed ecosistemi di reti neurali non dovremmo lasciare, cioè dovremmo cercare di sfruttarlo in termini politici, perché quella roba lì non è soltanto meccanismi che automatizzano cose devastanti che non dovrebbero essere automatizzate, ma è anche una indagine su noi stessi che a me sembra ci possa dare delle risposte. Ho finito, ciao.
Sa, prova, ok, funziona. Ci proviamo, rapida. Reti mesh, posti rurali, praticamente dall'altra parte rispetto a Bologna, no? Qua siamo tutto piattissimo, di là invece c'è l'Appennino. Ci sono posti in cui sia la connettività non arriva molto bene, cioè non hai proprio l'internet, sia hai delle persone che fanno resistenza sul cibo, cioè quindi anche tutta la rete campi aperti e le persone che coltivano e fanno quello che è sovranità alimentare o è comunque indipendenza su quello che coltivi e come il territorio viene trasformato. Hanno i problemi di connettività a internet, riescono a capire come, perché è importante avere delle reti indipendenti e comunitarie, e quindi riesci a metterti d'accordo su come mettere delle antennine sul tetto e scambiarsi dell'internet e scambiarsi dei servizi interni. Questa roba è iniziata nel 2017 per noi, però il progetto Linux esiste dal 2004, le reti di quello che è il peer-to-peer, il peer-to-peer agreement esistono da un sacco di, da 2000 e qualcosa. Questo vuole essere solo un aggiornamento, ok? Dal 2017 stiamo costruendo questa rete, adesso è estesa in tre valli. L'idea malsana e ambiziosa, che è il motivo di questo talk, è che avendo già un bel po' di persone e essendo organizzate con ci saranno 15-16 nodi attivi e avendo un po' di hardware, e avendo delle persone che si che ormai sono 3 anni e mezzo che fanno il tessuto sociale di questa rete, quindi anche si organizzano per raccogliere i soldi e per riuscire a pagarsi la connettività, la domanda un po' è se diventare noi stessi un internet service provider. Quindi il motivo di avere questi 10 minuti in fronte a un bel po' di gente è dire: ma quanto ci interessa avere questo ruolo di attori all'interno dell'infrastruttura? E perché comunque anche noi come piccola comunità, dove puoi avere coinvolto 50 persone, capisci che il monte ore e lo sbattimento che ci devi mettere, l'impegno che ci devi mettere è molto è ambizioso, e quindi la domanda è un po' oltre a noi quante altre reti Linux esistono, sono interessato a questo argomento, perché una volta che diventi una parte dell'infrastruttura sei una voce che parla alle altre persone di quanto è importante la net neutrality e l'indipendenza delle tue comunicazioni. E quindi si cercano persone interessate a capire il processo per diventare autonomous system e un internet service provider associativo. Hack Meeting mi sembra il posto giusto. Vi faccio vedere solo le foto delle ultime antennine che mi ha messo su. Fotine sul tetto. Sì, si vede minuscolo, però insomma è davvero usare una tecnologia in una comunità, è quello che si sta costruendo. Grazie, ciao, mi avete visto, sentiamoci.
Negli ultimi tempi abbiamo sbattuto parecchio la testa su Jitsi, volevo raccontarvi in maniera molto esaustiva tutto quello che è stato fatto, ma non ho fatto in tempo, quindi facciamo un condensato. Dato che ovviamente parliamo un po' come si andiamo a raddoppiare le performance di Jitsi, però l'altra cosa è che siamo nell'era dei messaggi vocali, per cui è stata necessaria una funzione di 2x per i player. Ora vi beccate il talk a velocità aumentata, perché tanto il tempo è quello che è. Allora, un po' di storia. Jitsi nasce come client SIP nel 2003, è scritto in Java. La svolta c'è nel 2013 quando viene aggiunto il componente fondamentale per la videoconferenza, il video bridge, comincia a crescere sempre di più. La situazione attuale è che è stato comprato dall'azienda che si chiama 8x8, che ha fatto un sacco e l'ha sviluppato un sacco, offre come servizio, c'è l'applicazione mobile, il desktop, funzione di recording, hanno messo sala d'attesa, moderazione, eccetera, eccetera. Come è organizzato? Guardate, basta soltanto la parte di sopra. Un è tutto in web RTC, c'è il client che si connette alla parte web, al web server. Prosody è il classico server XMPP che gestisce la gestione degli utenti, la segnalazione. GCOF è una specie di, sarebbe Jitsi Conference Focusing, che dirige gli utenti sul Jitsi Video Bridge, che è realmente il motore, quello che processa tutti i flussi audio-video e che li riceve in UDP. Si possono fare anche altri trick, diciamo, per farlo andare in TCP su altre porte, si può mettere turn e tantissime altre cose. Ora, nel momento in cui si installa il pacchetto deb, il Docker Compose, ci sono questi quattro componenti. Questo di sotto non ci serve, era nello schema e basta. Quindi si va su. Allora, l'abbiamo messo su con Bida, abbiamo messo video citofono. Però era una cosa pensata per fare tipo l'assemblea in quei periodi là, per un numero limitato di persone. Sì, allora però per capire quante persone, per numeri limitati, quante erano limitate, ho detto vabbè, chiamiamo tutto a club, ci colleghiamo la sera, accendete tutti i device che ci avete, e ovviamente queste qua non sono le facce di a club, figurati se a club ci metteva la faccia. La cosa reale, purtroppo non ho salvato la schermata, ma era una roba così, perché ognuno riprendeva i gattini da ogni angolazione, quindi erano per terra i frame attivi, diciamo, i gattini che c'è. Questa cosa era molto emozionante, fin quando poi con Encrypt e Panda, che tra l'altro è quello che possiede la maggior parte dei gattini, ha detto, vabbè, troviamo un modo migliore per testarlo. Jitsi Torture è il tool ufficiale. È una roba scritta in Java, documentata a zero, con delle chicche tipo i file arcodati che te ne accorgi dopo quando poi... quindi c'è un sacco di script in Maven, cioè davvero testa tutte le funzioni, e questo qua è per fare il test di carico. Questo script attiva una grid Selenium, che sarebbe praticamente un tool, per chi non ci ha messo mano, che simula il browser, che simula un utente che si connette alla videoconferenza che gli diamo, che si chiamerà test la conferenza, anzi test 01, e poi ovviamente si dice il numero di partecipanti, quanti mandano il video e quanti mandano l'audio. Sta roba qua occupa molto più risorse del server, quindi tipo, cioè simulare gli utenti, vabbè, è stato un bagno di sangue. Ci ammazziamo, facciamo sta roba e le serate sono diventate più o meno così, a guardare gente che si passa i fogli, perché era sempre lo stesso video. Però vabbè, comunque abbiamo imparato un sacco di cose, perché... Perché monitoravamo con Grafana, come abbiamo visto tutte le cose, ora qua arrivano diciamo i trick. Grazie. Praticamente, allora, per migliorare le performance bisogna verificare che siano attivi i WebSocket. Ora, loro dicono che è di default, ma non è così, cioè, oddio, ci abbiamo messo mani mesi fa. Perciò, tipo, nel Docker non è attivo, su quello ufficiale è attivo, ma non era attivo sull'Nginx. Quindi perché c'è una serie di configurazioni, poi si verifica, alla fine è comodo verificarlo col Chromium, l'analizzatore WebSocket, e questo abbassa tantissimo le performance, tipo di un 50%. Questo qua è un parametro di configurazione, sarebbe praticamente il numero di flussi video che ogni utente riceve a prescindere dai partecipanti. Mi spiego. Se una conferenza ci sono 10 partecipanti e questo parametro è settato a 3, ogni utente vede 3 flussi video, sempre, che sono gli ultimi 3 che hanno parlato. E quindi questo è pure utile. Altra cosa, non ci bastava. Octo, questa funzione è stata implementata praticamente proprio quest'anno. Cioè, mentre smadonnavamo, c'erano i forum che continuavano a discutere su come farla. Allora, viene pensata per la distribuzione di l'istanza di Jitsi distribuita geograficamente, perché il succo è che c'hai diciamo il nucleo GCOFO Prosody che gestisce la segnalazione l'utente, i flussi, che spara su un Java su un video bridge o su un altro a seconda se l'utente sta da una parte o dall'altra. Ok, vabbè, non era il nostro caso, però con delle configurazioni particolari si riesce a ottenere una situazione del genere, che praticamente abbiamo un unico ingresso e poi è banalmente un load balancing che si fa su due Java Virtual Bridge. A parte i video bridge si passano tutto il flusso audio video in modo che la gente nella stessa stanza è su uno o sull'altro, c'è un minimo overhead perché quello sarebbe nel RTP incapsulato che si passano, però funziona effettivamente, è come tirare su un'altra macchina che tira a doppio il carico. Ora è documentato, neanche tutto. Ovviamente a suo tempo non era così, quindi quando avete, se mettete il consiglio, se mettete mani su Jitsi, andate a leggervi anche il forum, la community, che la roba sta là praticamente. E quindi questa è la possibilità di raddoppiare. Però a sto punto dobbiamo tirare su la macchina virtuale in più, perché tanto le risorse sono sempre limitate. Quello là è un'istanza, allora tipo, stavo pensando, una roba tipo molto rudimentale. Quella roba che avete visto in Grafana prima è perché Jitsi espone un protocollo che si chiama Colibri, che ti espone un sacco di statistiche tipo del REST API. Quindi, se mettiamo in cron ogni 10 minuti sta riga di codice che verifica praticamente se i partecipanti all'istanza sono più di 20, allora tira su una... Questo qua è tipo Docker Start, KVM Start, quello che ci avete. Tira su una macchina. Il bello del bridge che ho fatto vedere prima è che praticamente una volta configurato qua e configurato il parametro di JVB per agganciarsi, la macchina si accende e si spegne ed è tutto diciamo trasparente. Quindi per questo veniva comoda questa funzione molto rudimentale che al bisogno si tira sulla macchina e a gratis praticamente la parte prima la vede e quindi smista gli utenti. Ovviamente questa roba si può modificare decisamente, considerando tutte le altre variabili, tipo le CPU, quante macchine si hanno, quanti partecipanti, oppure si può fare anche un network scaling normale se si ha un cloud a disposizione, dipende dagli utenti.
Allora, si sente? Non ho mai usato un microfono. Ok, si sente. Allora, io vi farò un bel pippone filosofico dopo tutte queste bellissime cose di hacker e di informatica. No, sto scherzando, sarò breve. Volevo un attimo esporvi la mia riflessione che ho fatto riguardo all'attivismo in quanto filosofa politica. Praticamente io mi sono chiesta... praticamente mi sono chiesta come può essere collocato l'attivismo all'interno delle categorizzazioni presenti nella filosofia politica. In particolare sono partita dall'ultima espressione, cioè ho cercato di capire se rientrava dentro una delle ultime espressioni di disobbedienza manifestatesi, quindi è la disobbedienza civile. Anche perché se andate su Wikipedia e scrivete activism, viene fuori che è una forma di disobbedienza civile. Bene, io non ero molto d'accordo in quanto filosofa politica con questa teoria. Quindi mi sono documentata su quello che è l'attivismo, mi sono letta tutta la storia, quindi da partire dalle BBS, quali sono le varie manifestazioni d'attivismo, e ho trovato tre ragioni per cui non è disobbedienza civile, e ho cercato anche poi di dare una mia riflessione. Le motivazioni più propriamente a livello filosofico-politico sono che, intanto facciamo una premessa, la disobbedienza civile si intende andare contro una norma che si ritiene ingiusta ma non modificare il sistema, quindi questa è una cosa che va tenuta a mente. Ci sono dei motivi per cui non si può neanche più parlare di disobbedienza civile attualmente. Intanto i confini nazionali non esistono quasi più, quindi contestare un sistema a livello nazionale diventa estremamente difficile. L'informatica di per sé esce dai sistemi nazionali, lo vediamo con internet e via dicendo, la legislazione contro cui opporci diventerebbe anche molto, cioè diventa molto difficile opporci contro una legislazione mondiale. E l'ultimo punto che ho trovato è che l'attivismo comunque ha una forte influenza derivante dal cyberpunk, che di per sé non rientra dentro nessuna cioè la classificazione di disobbedienza civile, perché il cyberpunk comunque nasce dalla decostruzione per costruire qualcosa di nuovo. Quindi la mia riflessione che vorrei sottoporvi, e poi se qualcuno vorrebbe anche sputarmi in un occhio perché mi dice no, non è così, è che l'attivismo è qualcosa che vuole costruire una società diversa, e io mi sono appropriata del rizoma di Deleuze e Guattari per definire ciò, quindi una società rizomatica fatta proprio come le radici di una patata, che si costruisce in maniera orizzontale, creando una comunicazione completamente diversa, e quindi qualcosa che cerca di uscire completamente da quello che può essere un discorso dominante, e quindi che non sia categorizzabile e che non sta dentro le categorie che la filosofia politica ha imposto. Spero di essermi vagamente spiegata, perché sto dormendo in piedi. Ecco.
Ho finito.
Sarò velocissimo, e, per lasciare spazio ai 10 minutes talk dell'anno prossimo. Allora, stiamo facendo questa cosa nuova che si chiama youchoose.tracking.exposed, l'ho accennato nel workshop di oggi. L'idea è molto semplice, l'idea è, va bene, i social fanno cagare, occhio, i social fanno cagare. Cioè, è meglio stare da altre parti, in più ci sono questi algoritmi che noi li abbiamo provati un po' a vedere come funzionano, fanno schifo, troviamo, cioè va bene l'educazione a lungo termine, i prossimi 100 anni non ce la faremo mai, eccetera, però proviamo anche a immaginare delle nuove forme di riduzione dell'information overload. Cioè c'è un sacco di roba, ad esempio su posti come YouTube, ma anche PeerTube, eccetera, cerchiamo di organizzarla in un modo sensato, che magari non necessariamente sia una intelligenza artificiale. Quindi quello che abbiamo, stiamo cercando di realizzare, nei prossimi mesi sarà presumibilmente pronto, è questa cosa che fondamentalmente cerca di dare il potere ai content creator di suggerire ai loro, alla loro audience, i video o i link che ritengono più appropriati. Quindi al posto di avere un'intelligenza artificiale che suggerisce i video, abbiamo semplicemente chi produce un video che ti consiglia quale altro contenuto utilizzare per approfondire un determinato tema. Quindi diciamo il motto è we trust YouTubers over YouTube, ok? Poi ovviamente questa cosa dello YouTuber, noi partiamo da YouTube perché comunque l'idea è sempre rompere un po' il paradigma, ma ovviamente si può applicare anche ad altri sistemi in cui c'è una un'intelligenza artificiale, con l'idea sempre di non necessariamente affidarsi a appunto a questo tipo di sistemi, ma magari usare la tecnologia per dare la possibilità anche di fare content curation fatta da appunto da persone fisiche. Quindi come dovrebbe funzionare? Che tu cosa? No, niente. Come dovrebbe funzionare? Che fondamentalmente tu vai su YouTube o qualsiasi altro sito simile o chi per lui, al posto di avere solo gli algoritmi, diciamo, cioè le raccomandazioni di YouTube, hai quelle di YouTube, ma hai anche quelle di di Google, no, quelle che ad esempio il tuo la persona che stai guardando ti ha suggerito. Quindi magari non sono neanche tutti i video della piattaforma, magari qualche link ti manda un articolo fuori, ti manda a una pagina di Wikipedia, perché noi non è che dobbiamo per forza farti stare su YouTube, anzi se esci forse è meglio. E questa è l'idea, quindi diciamo questa roba qua la stiamo un po' ancora progettando. Quello che al momento c'è è solo una pagina e c'è un bel questionario che ovviamente adesso non vi propongo perché sennò mi uccidete, però se qualcuno va di farlo, va di lasciare qualche commento tipo è una stronzata, fichissimo, io aggiungerei questo e aggiungerei quello, sarebbe ottimo, nella lingua che preferite, mettetelo in qualche campo di testo libero. L'indirizzo in aramaico puoi scriverlo, poi lo traduciamo con un'intelligenza artificiale o chiediamo a qualcuno che sa l'aramaico. L'indirizzo è youchoose.tracking.exposed. E bella.
Grande. Basta, ho fatto. No, vabbè, sarò molto veloce in realtà. Non c'ho delle slide, in realtà non è assolutamente una roba preparata, però prendete carta e penna oppure i vostri telefoni, perché dirò delle parole che sicuramente non vi ricorderete, quindi segnatele perché domani magari poi le riguardate sui vostri appunti. Allora, no, aramaico, tipo queste cose qua, però allora vabbè, ci metto meno, molto meno di 10 minuti. Il succo dell'idea è questa. Cioè, volevo spingere un po' alla creazione di servizi autogestiti. Cioè, il fatto di creare dei server è una cosa che secondo me è sopravvalutata. In realtà è molto semplice. Secondo me il grosso scoglio che le persone hanno a un certo punto è il fatto che poi si devono accollare la responsabilità, no? C'è questa paura grande che poi qualcuno ti viene a bussare sotto casa e poi uno prende delle denunce, eccetera. Quindi noi come facciamo a evitare queste cosa? Tanto succede, no, per niente fondata questa cosa, infatti non è... comunque vabbè, è una diffamazione, dai, non... cioè, poi la metti nel curriculum, voglio dire, no? Comunque, in realtà, per risolvere questo problema, che secondo me è molto sopravvalutato, ci sono delle strategie molto semplici che cercherò di spiegarvi. Voi non so se avete... non vedo carta e penna, però, Cioè... bicchiere e vino, non so se funziona. Domani però vi interrogo. Comunque... Comunque, il succo è quando voi volete aprire un servizio, dovete andare a cercare su internet delle cose che vi permettono di installare poi i vostri servizi, i vostri giochini che volete mettere, no? E ce ne sono un sacco. E a un certo punto c'è un form che vi chiede nome e cognome, no? Però ci sono un sacco di questi servizi che questo nome e cognome non è che poi gli devi mandare veramente il documento. Quelli seri te lo chiedono il documento, tipo Etzner, che è uno dei più, come dire, affidabili, te lo chiede il documento, ti chiede un documento che effettivamente controlla, cioè c'è una persona umana che lo controlla. Però questo non è sempre vero. E, ad esempio, gli hai mandato su, hai fatto bene. Uno di questi servizi è qua, prendete carta e penna, è G-Core Labs. No, io non è che stiamo qua a fare marketing, però insomma ce ne sono tanti, no? Però se avete degli altri suggerimenti, però G-Core Labs è uno di quelli che, insomma, tu gli metti un nome e cognome, però non è che controllano veramente. Però c'è un punto, come dire, un po' critico, il fatto che voi a un certo punto dovete pagare, no? Quindi, cioè, il punto fondamentale è che non ci deve essere nessuna correlazione con qualche identità, no? Questo è il succo. Come si fa? Molto facile. Uno, non dovete ovviamente mandare il documento vostro, come dire, abbastanza scontato. E poi c'è la questione del pagamento, no? Cioè, che effettivamente se voi usate... come dire, per pagare su internet cosa si può usare? Una carta di credito. E di solito le carte di credito sono intestate a una persona fisica. Questo non è sempre vero e infatti, raga, nel capitalismo voi andate al supermercato e vi potete comprare 100 euro di una carta di credito non nominativa, super bomba. E quindi potete farlo, cioè voi andate tipo, che ne so, all'Esselunga, vi comprate una carta di credito gift card, tipo Epipolo, ce ne sono un tot, però si può fare, e hanno il loro IBAN, e voi usate quella per pagare, non gli dovete dare il nome. Io vi consiglio di non comprare questa carta di credito nella città di dove state, quindi visto che siete a Bologna potete farlo qua, e... andranno a cercare solo quelli di Aclab poi l'altra cosa che vi chiedono ogni tanto, anzi spesso, è un contatto che di solito è un numero di telefono, e anche qui c'è un escamotage molto semplice. No, perché di solito ti mandano un codice di conferma per cui tu puoi procedere all'iscrizione, altrimenti non ti danno un cazzo il server, no? E quindi tu cosa fai? Ci sono dei servizi, qualcuno è gratis, che si chiamano... questa è l'altra parola chiave che dovete segnare sul blocchetto. Che si chiamano disposal number, no? Quindi ci sono voi cercate disposal number sull'internet. E praticamente questo diventerà è una cosa lunga, perché di solito non funzionano, però se voi avete molta pazienza poi funziona a un certo punto. Sì, sono quasi tutti bannati, però cioè, noi comunque ci crediamo, perché comunque basta che ti va bene una volta, no? Perché cosa succede? La VPS, quanti minuti sono? Ci sto dentro, giusto? La VPS comunque alla fine costa tipo 30 euro, non c'è niente dopo, quindi posso andare tipo 20 minuti. Lui c'ha la svolta. Bomba, dimmi, diccela. Genio, scusa, è altro livello. Altro livello. Comunque, vabbè, ci sono sti disposal number che tipo ogni tanto anche PayPal te li piglia, e basta che ti va bene una volta, cioè tu ti pigli una mail, e la mail comunque siamo abbastanza capaci di farcela non nominativa, ci sta. Ovviamente usiamo Tor per tutto questo, e a un certo punto abbiamo un numero di telefono, no? Ci sono queste pagine web che sono, cioè non c'è autenticazione, quindi tutti quanti possono leggere quella roba lì, e infatti ci sono queste pagine web dove ci sono i codici, no? Tu ti scrivi un servizio e c'è il codice che ti arriva di conferma di quello, ci sono tutti i codici della gente, è tutto bellissimo, però tanto alla fine non è che cioè nessuno sa l'utente, no? Quindi tutti i loghi, dici ok, figata. E quindi tutto funziona magicamente senza avere poi l'associazione a una persona fisica, no? E questo è tutto molto bello, però c'è un però, c'è un ma, come spesso succede nella vita, e il ma è che i servizi che sono effettivamente affidabili di solito invece ti chiedono i documenti. Quindi cosa si può fare? Si può fare di usare quelli meno affidabili, tra virgolette, che non ti chiedono, cioè che non hanno dei sistemi di verifica seri come front-end, quindi si usa di solito, cioè diciamo quello che io vi consiglio è di usare una VPN tra questa roba che è l'unica cosa che uscirà poi fuori e il servizio vostro vero, che è un server che può essere anche nominativo, tanto nessuno lo saprà mai, no? Quello potete pure metterci la vostra carta d'identità, che cazzo ce ne frega. E quindi niente, quindi se volete fare una roba del genere, ci avete 30 euro l'anno, che voglio dire, 30 euro l'anno se siete in tre lo potete pure fare, no? Siete a Como, perché no? Cioè che no? Quindi niente, fatelo. Anche se siete a Ponticelli. Basta. Ciao.